Buona giornata, buon sabato, un saluto a Massimo Mazzucco, ciao Massimo.
Ciao a tutti, ciao Fabio, buongiorno.
Bene, allora, oggi altra puntata in cui passeremo in rassegna un po' di cose, alcune me le sono segnate durante la settimana perché appunto non avendo il quotidiano, infatti quelle di lunedì me le avevo già scordate, e d'altronde è così. Volevo partire ovviamente da questa storia che... è particolare questo pallone spia che sorvola gli Stati Uniti con i cinesi che hanno detto no, ma noi facciamo le rilevazioni meteo. E che cosa ne pensi, Massimo?
Allora, ne penso che avevo un sospetto, poi ho trovato la conferma, ve la faccio vedere. Avevo un sospetto perché il pallone sonda, il pallone meteorologico, ha pochissima capacità di autoguidarsi, nel senso che non, se io dovessi spiare la base militare di Maelstrom del Montana degli Stati Uniti, non mando certo un pallone sonda che al 99% dei casi mi finisce in Florida, a seconda del vento che c'è. Quindi già lì si capiva che c'era qualcosa di ridicolo, che non stava in piedi, no? Ora, magari è passato per caso da quella zona, da quella parte, da quella zona lì, ma comunque è un caso perché non riesce a guidarli più di tanto. Mi è venuto il sospetto quindi che gli americani avessero un motivo, che loro hanno sempre, loro sono degli ipocriti professionisti, avessero un motivo per sollevare questa tensione con la Cina in questo momento. E infatti, guarda un po', Blinken ha cancellato ieri il suo viaggio in Cina che stava per iniziare. Allora mi è venuto il dubbio, sono andato a vedere cosa dicono i cinesi. Se andate sul globaltimes.cn, che è il giornale, diciamo, di regime cinese, dove ci sono tutte le voci cinesi, avete esattamente l'altra versione dei fatti. Ho tirato giù l'articolo, ne ho preso alcuni passaggi, ve li leggo al volo, perché allora si capisce tutto di colpo. Allora dice, se tu vuoi un attimo andare su globaltimes.cn, credo che lo trovi ancora in home page, comunque sia, è inutile che lo fai vedere perché il testo è qua. Segnali recenti mandati dagli Stati Uniti verso la Cina sono stati estremamente caotici e questo potrebbe portare ancora più incertezza nelle relazioni bilaterali. Gli analisti cinesi incitano gli Stati Uniti ad essere più sinceri nel chiarire le loro relazioni con la Cina invece di continuare a fare provocazioni inutili. Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha detto venerdì che il pallone in realtà è cinese, ma non è assolutamente un pallone spia. Dice è un pallone meteorologico che è andato fuori strada perché ha preso dei venti sbagliati e ha pochissime capacità di correggere la rotta. I cinesi, la parte cinese ovviamente si dispiace per questo ingresso non intenzionale dello spazio aereo americano dovuto a forza maggiore. Il pallone comunque sappiate che viaggia ad altezze ben più alte del traffico aereo commerciale e non presenta alcuna minaccia di tipo né militare né fisico. Tra l'altro, appunto, voglio dire, se vuoi spiare una cosa, c'hai i satelliti che stanno soltanto un po' più su e quindi non c'è nessun bisogno di mandare un palloncino gonfiato, però non siamo più negli anni 40 praticamente. Allora, prima ancora di aver chiarito i fatti, gli americani, i militari americani e i loro media hanno subito accusato la Cina di spiare, e questo incidente ha riportato alla ribalta la famosa hyping, cioè la famosa agitare la minaccia cinese a un nuovo livello. E alcuni analisti cinesi dicono che questo colpo di scena da parte degli americani di fare tutta questa sceneggiata non ha nessuna prova concreta, ma potrebbe portare nuove tensioni nelle relazioni fra l'USA e la Cina, proprio in un momento in cui gli Stati Uniti si stanno dando un grande affare per contenere le azioni della Cina nel campo militare, tecnologico e diplomatico, e soprattutto e anche su argomenti che a noi interessano e stanno particolarmente a cuore, come l'isola di Taiwan. In seguito a questa storia, a questa sceneggiata del pallone, gli Stati Uniti hanno cancellato il viaggio di Blinken a Pechino. Mentre la comunità internazionale si aspetta di vedere le due più forti economie del mondo che fa sì che smollano le loro
freedom here in the
tensioni
UK.
a
So let
generi ad
me tell
alto
you the plan.
livello.
The plan is in
Spingiamo
Oxford, and
ancora
this
una
is.
volta gli Stati Uniti ad essere più sinceri e a fare delle mosse concrete per risolvere i problemi con la Cina, invece di continuare a fare provocazioni. Questa settimana, poi, mentre scatenava anche lui questa agitazione della minaccia cinese, il ministro della difesa americano Lloyd Austin si è stranamente impegnato in un tornado in un tornado di attività in Sud Corea e nelle Filippine, due paesi vicini alla Cina, per programmare nuove
La
azioni
maggioranza
militari,
dell'opinione pubblica
esercitazioni
italiana
militari
è
congiunte
contraria
e per ottenere un più ampio
e
accesso
questo
da parte degli Stati
posso
Uniti
dirlo
per mettere delle
poco e
basi
questo mi
nel sud-est
dispiace e che
asiatico. Cioè,
significa
mentre
che
questi fanno la Cina il pallone
non
nel
ha capito
pallone,
fino in fondo qual è la taglia
il segretario della
sociale della
difesa va
maggioranza
in
dell'opinione pubblica.
Filippine
C'è gente che lotta per
in Sud
proprio.
Corea a chiedere di mettere ancora più basi americane sul loro territorio. Non è né strano né raro, conclude l'articolo, vedere gli Stati Uniti che usano questo vecchio trucco di cercare di mettere la massima pressione sulla Cina proprio prima di un importante incontro ad alto livello politico, per il modo da ottenere più leveraggio durante le contrattazioni. Sappiate che la Cina non farà mai nessun compromesso sulle cose che le stanno a cuore e prenderà ogni contromisura necessaria contro queste provocazioni. Mentre, se per caso foste ancora interessati a scambi fatti in buona fede, siamo sempre a disposizione. Mi sembra che sia una risposta che riassume bene tutto. D'altronde è evidente, cioè non puoi fare, non siamo negli anni 40. Quando lo Sputnik girava sopra l'America nel 57, mi sembra 56, 58, quando era, certo che lì c'era da preoccuparsi, teoricamente. Poteva anche contenere una bomba atomica e poteva farla cadere sugli Stati Uniti. Non sapevano niente di satelliti. Gli americani non avevano mai messo un satellite in orbita ancora. Sputnik, appunto, è stato il primo nella storia dell'umanità. Quindi, in quel caso lì ti puoi preoccupare, ma di un pallone sonda in questo periodo, negli anni 20 del XXI secolo, era ridicolo di per sé. Direi che la risposta dei cinesi spiega perfettamente quello che sta succedendo.
Tra l'altro, leggo adesso sull'Associated Press, non è stata la prima volta che i palloni di sorveglianza cinesi sono stati monitorati sul territorio degli Stati Uniti, tra cui almeno una volta durante l'amministrazione dell'ex presidente Trump, hanno detto i funzionari. La cancellazione del viaggio di Blinken è arrivata nonostante l'affermazione della Cina, appunto, che il pallone era semplicemente un dirigibile di ricerca meteorologica. Che era andato fuori rotta. Il Pentagono ha respinto questo a priori, così come la tesi della Cina, secondo cui il pallone non veniva utilizzato per la sorveglianza e aveva solo una limitata capacità di navigazione. Cina che è accusata, no, di sorveglianza anche ad esempio per TikTok, tanto che, no, c'è questo dibattito per vietarlo. Che io a TikTok gli farei altri tipi di critiche, non del fatto che, cioè, che rende
Sì.
imbecilli purtroppo i nostri ragazzi, ma non farei una critica, cioè come farebbe a sorvegliare per chi installa nel telefono qualcosa, cioè non riesco a capire dove potrebbe essere la sorveglianza. E quindi è anche curioso che siano gli Stati Uniti ad avere questa sorta di mania della sorveglianza, visto anche come si comportano anche dopo l'11 settembre.
Gli Stati Uniti hanno da sempre, ormai l'abbiamo imparato, l'abitudine di aumentare e alimentare l'idea della minaccia straniera, per poi giustificare in casa propria eventuali azioni, non in questo caso di tipo militare, si spera, ma comunque azioni dure contro i cinesi. Cioè, gli Stati Uniti sono ormai hanno capito che il controllo del mondo passa dal loro confronto con la Cina nei prossimi 50 anni. Quindi hanno bisogno di poter, come dire, infierire il più possibile sulla Cina con ogni misura possibile, ma devono anche giustificarlo. Non possono svegliarsi un mattino e cominciare a mettere delle, non so, delle tariffe contro le importazioni. Allora hanno le scuse, loro hanno sempre gli alibi. Il Cina adesso è diventato cinese cattivo. Tutto quello che durante la guerra fredda era il terrorismo mediatico sui russi pericolosi, che ci sbucano anche dalla fogna, dal tombino e vengono fuori. Bisogna stare attenti che c'è il russo sotto ogni cuscino di casa vostra. Adesso lentamente sta venendo trasferito sulla Cina. Cioè, la Cina diventa il nuovo cattivo del mondo da odiare, non perché vogliono farci la guerra, ma proprio perché non potendo farci una guerra, devono usare tutte le altre misure possibili per contenerla il più possibile.
Allora, questo denota anche un po' il clima che si respira ulteriormente in questi giorni, e quindi i rapporti con la Cina. Cina che nei giorni scorsi aveva anche detto sostanzialmente di smetterla anche di tirare in ballo la Cina per quanto riguarda la guerra all'Ucraina, no? Le accuse che anche gli Stati Uniti
Ah,
fanno,
certo.
no? Di essere affiliata ai russi o comunque sia di avere certe posizioni o addirittura anche determinati ruoli. Quindi pensi che si rimarrà comunque nell'alveo di scaramucce di questo tipo o potrebbe allargarsi, cioè, verso cose più pesanti questo tipo di, tra virgolette, scontri?
Potrebbe allargarsi solo nel caso di Taiwan, secondo me. Cioè, Taiwan per i cinesi è veramente fondamentale, sia da un punto di vista economico, tutti sanno quello che c'è a Taiwan, sia da un punto di vista di orgoglio nazionale, sia da un punto. Ne hanno fatto una bandiera. Finché i cinesi fanno con mano leggera su Taiwan e riescono a tenere buoni rapporti e pian pianino riescono a incorporarli senza farli, come dire, agitare troppo, secondo me non succede niente di importante. Dovessero per caso calcare la mano, allora gli americani a loro volta hanno preso l'impegno assoluto. Ti ricordi Biden che ha detto: se la Cina provasse a prendere Taiwan, noi interverremo, non escludo anche in modo militare. Ecco, quando dice delle frasi del genere, è possibile che un'escalation militare in quella zona possa succedere, però è presto. Consiglio a tutti, non che sia una Bibbia. Però sicuramente se andate su Limes, la versione online di Limes, quella di Caracciolo, ci sono molti articoli e molte spiegazioni ben fatte con le cartine, con tutte le mappe come fanno loro, di come sta cambiando lo scenario, diciamo lo scacchiere del Pacifico, dove sono le linee di forza, dove sono le linee di confine, i punti più di maggiore tensione. Ci sono delle cartine molto ben fatte che spiegano molto bene queste cose. È uno scacchiere molto ampio, perché va praticamente dal Giappone alla Corea fino giù le Filippine, eccetera, eccetera. Però secondo me non siamo ancora a livelli di un'escalation vera e propria. Però sappiate che con gente come gli americani, e visto che i cinesi hanno detto chiaramente prenderemo subito ogni contromisura, cioè non ci pensate neanche a scherzare con noi. Evidentemente hanno capito che evidentemente si sentono abbastanza forti da poterlo dire. È chiaro che da un momento all'altro può succedere qualunque cosa lì. Perché purtroppo gli americani hanno questo problema. È un vizio per loro ed è un problema per tutto il mondo, per tutti noi. Loro non riescono a stare a casa loro, a farsi i cavoli loro. Cioè hanno un paese bellissimo, hanno 300 milioni di abitanti, hanno tutte le risorse del mondo, non riescono a stare a casa loro. Loro sono, come DNA, sono figli degli inglesi, sono imperialisti di natura e quindi devono andare, se non controllano tutto il mondo non sono contenti. Questo è, secondo me, è il grande problema del nuovo secolo che arriva adesso. Il nuovo secolo americano va visto dalla parte nostra, è un grosso problema, secondo me.
Anche perché la vedi come possibile la spiegazione del declino degli Stati Uniti, il declino del dollaro, cioè se più si dovesse arrivare verso questo tipo di scenario e più chiaramente gli Stati Uniti, gli americani non si arrenderanno per accettarlo, cioè un mondo dove non dominano più, forse è già così, non lo so, gli Stati Uniti.
Si arrenderà lo scettro, certamente si va verso un rischio maggiore, perché un impero del genere non accetterebbe mai di passare dall'oggi al domani ad essere, non dico significante, ma di venire ridimensionato, cioè con gli orgogli e scusa, permettimi di dirlo, con le teste di cazzo che ci sono a Washington e che comandano purtroppo. C'è una mentalità tale, che deriva ancora appunto dalla guerra fredda, dalla voglia di controllare il mondo, che è difficile da farla passare. Quindi c'è il rischio che nel momento in cui si vedono scappare il potere, alzino la posta e diventino più pericolosi. Per fortuna, l'altro blocco che si sta formando, quello che ha come cuore Putin e la Cina in questo momento, ma anche l'India, si sta dimostrando abbastanza compatto da non fargli venire voglia di fare grosse stupidaggini. Perché un'altra cosa che fanno sempre gli americani è se vogliono andare in una certa zona del mondo a prendersi del potere, prima di tutto pensano a dividere le nazioni per averne almeno una su varie che sta con loro, gli promettono qualche cosa e in cambio li tirano dalla loro parte. In questo momento il blocco è abbastanza compatto, secondo me, da non poter fare operazioni del genere. L'India soprattutto, vedo dei segnali di molta insofferenza verso gli americani. Questo secondo me dice che non gli potrà venire voglia molto presto di fare stupidaggini di grosso calibro.
Gira un frammento online, ormai Twitter che diventa. Eccoci, eh sì, ogni tanto c'è che scatta l'audio. Dicevo, Facebook Massimo è diventato, nel senso che non compare più niente. Io ci ho fatto quasi 2 anni e mezzo di telegiornali attingendo, no, ai video che comparivano su Watch, cioè di qualunque cosa, ma che
Sì.
arrivavano quasi casualmente, che ne so, la manifestazione X, la protesta del barista, oppure ricercatori, osservatori, giornalisti vari del mondo del dissenso. Adesso, nonostante io sia, come penso tutti avrete fatto caso, sia ancora iscritto alle loro pagine, mi compaiono tutte le altre cose a cui sono iscritto che però non sono fastidiose, quindi che ne so, dallo sport a cose comiche, non compare più nulla. E quindi per cercare qualcosa, ovviamente Telegram, Twitter in questo momento, col fatto che hanno disabilitato, pare, il gruppo che faceva il fact-checking, è diventato, insomma, lì continuano a girare delle cose interessanti. Ora, questo poi non è la cosa più scomoda del mondo, però sono delle parole di Michele Santoro sulle armi, su che cosa succede con queste armi inviate. Vorrei fartelo ascoltare e poi ne parliamo.
Io voglio qualcuno che rappresenti me, cioè qualcuno che dica che basta, noi armi lì non ne dobbiamo mandare perché è sbagliato. Non so quanti di voi sono informati sul fatto che forse l'elicottero del ministro della difesa che è stato abbattuto da ucraini per una specie di concorrenza che hanno sulla vendita di armi, perché molte di queste armi che noi mandiamo non si sa che fine fanno. E ci sono dei signori lì che si stanno facendo una posizione sul fatto di vendere quelle armi su altri mercati. Sono i signori della guerra, quelli la pace non la vorranno mai. Un conto sono gli ucraini che si battono per difendere il loro territorio, e un conto sono gli ucraini, i mascalzoni che vogliono speculare. Ma per noi questo non esiste, perché noi questa guerra la raccontiamo come se fosse la guerra del lupo cattivo contro la casetta felice dei tre porcellini. Ma non è così, non è assolutamente così. Io voglio un partito che non c'è, perché deve avere il coraggio di dire nel mio nome queste cose non possono avvenire, perché nella mia Costituzione c'è scritto che noi non interveniamo nelle contese. Non che non dobbiamo essere solidali con l'Ucraina, solidali tutta la vita, ma non con le armi.
Allora, che ne pensi, Massimo? Sei chiuso però? Ecco, adesso sì.
Adesso sì. Direi che il commento migliore è il commento di uno che ha scritto nei commenti: dice anche un orologio rotto 2 volte al giorno dice la roba giusta. Il commento su Santa. Cosa vuol dire, tra l'altro, io voglio un partito che mi rappresenti, secondo te, Fabio?
È che vuole fare un partito, è venuto fuori in questi giorni, cioè in queste
Ah,
settimane.
ecco, ma guarda un po', io non lo sapevo questo, però è ovvio che vuole arrivare lì, cioè io voglio un partito che mi rappresenti. E se non c'è, lo faccio io piuttosto. Come Berlusconi quando disse: se proprio mi obbligate, scendo in campo, no? Poverino, che era così tranquillo a casa sua, lo hanno obbligato ed è sceso sceso in campo. È la stessa cosa, dillo chiaramente, abbi le palle per dire: voglio fare un partito col mio no, tutto il giro, io voglio uno che mi rappresenti, no? Poi dopo, appunto, allora se non c'è, piuttosto me lo faccio. Ma comunque, vabbè, ripeto, due volte al giorno anche l'orologio rotto dice l'ora giusta. Quando Santoro vuole, le cose le sa. Quando non vuole, stranamente, si ferma lì, prima dell'orlo del baratro, e lì, oltre quel baratro, non va mai. D'altronde viene da quella scuola là, quindi non è che possiamo pretendere più di tanto.
Diciamo che, come dire, rispetto a quando lui faceva le trasmissioni, mi ricordo, no, quella trasmissione su Italia 1, dal ponte di Belgrado, cioè lui ha sempre preso posizioni, no, anche contro l'intervento, ti ricordi, della NATO, cos'era, appunto, nella ex Jugoslavia, oppure anche altri tipi di conflitti. Quello che voglio dire è che forse la televisione di prima, con tutti i limiti, ovviamente quelle che erano le lottizzazioni, chiaramente ognuno fa parte sempre di una scuderia, però era più libera della televisione di oggi, cioè c'erano delle voci contrarie. Cioè, oggi vediamo la posizione sull'Ucraina,
sì,
è una.
Forse non è che era più libera, in questo caso le partigianerie contrarie si combattevano ancora a livello ideologico. E quindi, se c'era una partigianeria che era favorevole alla guerra per invadere, per distruggere in realtà la Jugoslavia, ce n'era anche qualcuno che diceva non è giusto. Il problema di oggi non è tanto la televisione, è che non ci sono più le partigianerie, si sono tutti allineati da una parte sola, perché hanno capito che se no il potere non te lo danno neanche dipinto. E quindi vai da Frattoiani alla Meloni, e praticamente, no, Frattoiani, poverino, qualche cosa di onorevole bisogna dirglielo, perché sull'intervento dell'Ucraina è sempre stato contrario, l'ha sempre detto. Ma tolto Frattoiani, che è contro lo zero virgola, tutto lo schieramento parlamentare è tutto a favore. Quindi qui non è più un problema di televisione. Se negli schieramenti parlamentari metti tutta la destra, il centrodestra, fosse tutto contrario, stai tranquillo che la televisione rifletterebbe di nuovo questa differenza, e farebbero, siccome poi le televisioni le hanno, Berlusconi ieri sera ha fatto un comizio di 10 minuti con la Palombelli, che ha detto: il primo ospite di questa sera è Berlusconi, dopodiché Berlusconi è partito in quarta, lei ovviamente non osava interromperlo, è andato avanti 10 minuti a fare un comizio elettorale incredibile. Comunque, a parte quello, le televisioni ce l'hanno, quindi evidentemente hanno deciso loro, ai vertici dei vari partiti di destra, che bisogna stare tutti allineati così, e quindi non c'è niente da fare in questo momento.
Nei giorni scorsi, in un podcast che si chiama Yudging Freedom, ha parlato Douglas McGregor, che è un colonnello, che è stato già consigliere capo del Pentagono, e che dice sostanzialmente: stiamo perdendo una guerra per procura, l'Occidente non ha la capacità di combattere in un grande conflitto, sanno di non poter vincere, stiamo perdendo una guerra indiretta, il nostro proxy non può vincere, in secondo luogo gli europei stanno arrivando alla conclusione che è pericoloso, fino a che punto ci si può spingere, detto questo non c'è la potenza militare industriale per produrre qualcosa in tempi brevi, credo che questo sia incredibilmente importante, ad esempio le parti dei missili AMRAAM, si tratta di un'arma importante che viene utilizzata sui caccia F-15, F-22, F-35 e anche nel sistema di difesa aerea NASAMS, che ritengo sia un eccellente sistema di difesa aerea che abbiamo sviluppato con la norvegese Kongsberg, è eccellente contro missili da crociera. Il problema è che ci vorranno 32 mesi al momento della richiesta dei missili prima di ottenerli, e il tempo necessario per produrli. Insomma, qui c'è un'analisi anche di tipo tecnico sul fatto che, uno, stiamo perdendo appunto una guerra che non è manco nostra, cioè una guerra in cui ci siamo imbarcati per altre motivazioni, vedete.
Guarda, io l'altro giorno abbiamo pubblicato un articolo interessante di Pepe Escobar, che evidentemente ha delle fonti che né io né te ci sogniamo di avere, che parlava già di trattative dietro le quinte fra gli americani e i russi per come dividere l'Ucraina, e si parlava di un 15% circa di cioè la fetta praticamente che hanno occupato i russi più la Crimea resterebbe a loro, poi ci sarebbe una zona demilitarizzata in mezzo, l'Ucraina dell'Ovest rimane agli ucraini, i polacchi che avrebbero tanta voglia di riprendersi del territorio restano fuori. Questa qui è molto, è la soluzione più naturale, visto che nessuno può illudersi di ricacciare i russi dai territori che hanno preso. Cioè, ci vuole una controffensiva con 800 armate per ributtarli indietro a questo punto. Il problema, questo lo dico io, non lo diceva Escobar, è secondo me è ancora Zelensky. Cioè, Zelensky si è talmente imbevuto nel suo personaggio, si è talmente identificato, facendo l'attore poi un attimo per loro, si è identificato col personaggio che sta recitando, quello del leader che non si piega e non si spezza, quello che andremo avanti, hasta la vittoria sempre, però andate avanti e morite voi, che finché non tolgono di mezzo lui non sarà possibile una soluzione di questo tipo. Bisogna vedere se i russi accettano un governo nella Ucraina occidentale, cioè Kiev, che sia comunque pro-occidente. Ovviamente i russi vorrebbero, non vogliono prendere tutto il territorio perché non potrebbero mai controllarlo, è un territorio enorme. Vorrebbero chiaramente rivedere, tornare al potere un governo a Kiev, pro-Russia o almeno neutrale, come bene o male era quello di Yanukovych. Ma anche se dovesse diventare un pro-occidente, cioè dovessero dare il contentino a Kiev di dire va bene, voi adesso entrate nell'Europa, poi con calma entrerete nella NATO, magari fra 20 anni, cioè continuano a far vedere questa esca che per loro è fondamentale. Anche in quel caso bisogna togliere di mezzo Zelensky, perché Zelensky ormai nel suo personaggio si è giocato la carta che noi non cederemo mai nemmeno un centimetro, anzi rivoglio indietro tutto. E quindi finché non togli di mezzo lui, non c'è niente da fare. Quindi io mi aspetterei, io secondo me succede così, gli danno ancora una possibilità, gli danno ancora un'ondata di missili più potenti che arriveranno in primavera e gli danno un'ultima possibilità di fare una controffensiva. Una volta che quella fallisce, troverete sicuramente qualcuno tra gli ucraini che è disposto a levarlo di mezzo. Io gli auguro non con la vita, ma di solito finisce così per quella gente. Nella migliore delle ipotesi finirà alle Bahamas in vacanza a godersi tutti i soldi che si è messo da parte nel frattempo. Ma finché non tolgono di mezzo lui, la cosa non si risolve. Perché lui ormai è prigioniero del suo personaggio e quindi non può più trattare normalmente come si bisognerebbe fare invece in un momento come questo.
Tra l'altro in queste ore ha chiesto all'Unione Europea dei segnali tangibili di negoziato per entrare nell'Unione Europea e quindi vuole entrare nell'Unione Europea entro il 2023, entro quest'anno, insomma. Leggiamo, anzi ascoltiamo, il disappunto, il
Scusa,
dolore. Dimmi.
una parentesi solo su questo fatto che è
Sì.
importante. L'Unione Europea ha risposto: certamente Zelensky è benvenuto, ma per le nostre regole bisogna prima risolvere un paio di problemini, uno dei quali è la corruzione. La corruzione in Ucraina è, credo che sia la più alta, forse non in Russia ancora, non lo so, ma è una delle più alte in tutta Europa. Quindi non penso che in 9 mesi Zelensky riesca a risolvere anche minimamente il problema della corruzione, visto che lui, tra l'altro, fa parte di questi giochi al 100%. Quindi l'Europa è come se gli avesse detto: sì, certo, ma con molta calma, perché hai un problema che evidentemente non potrà risolvere. Quindi anche questa ipotesi, secondo me, non è assolutamente fattibile.
Ascoltiamo il dolore, il disappunto di Bruno Vespa, sai su cosa? Sul fatto che gli italiani non gradiscano le armi, l'invio di armi.
La maggioranza dell'opinione pubblica italiana è contraria e questo posso dirlo per poco, questo mi dispiace, perché significa che non ha capito fino in fondo quale battaglia si sta combattendo da quelle parti. C'è gente che lotta per la propria vita, dice a noi che ce ne importa, beh no, allora la democrazia che l'abbiamo conquistata a fare, se non difendiamo anche la democrazia degli altri, insomma, no? E guardiamo questi cartelli, e poi andiamo ai nostri ospiti politici. Cartello 11. È favorevole all'invio di 120 carri armati e dello scudo antiaereo italiano a Kiev, contrario 49%, favorevole 34%, non saprei il 17%. Poi fornire carri armati all'Ucraina estenderà il conflitto ad altre nazioni. 47%, avvicina la pace 22%, inaspettata il conflitto 20%, eccetera. Qui c'è un fondamentale difetto di informazioni, cioè io non capisco come si possa estendere il conflitto ad altre nazioni senza fare poi la terza guerra mondiale, che nessuno, a cominciare dalla Russia, tanto per essere chiari, e a cominciare dall'America, vuole fare.
Guarda, questo è, io credo che sia il personaggio più repellente che sia mai comparso sugli schermi della TV italiana in tutta la storia della Rai. È una cosa pazzesca. Tra l'altro, io ho un video che vi mostrerò, perché sto preparando un piccolo video per l'anniversario del 24 febbraio. In quel video vedrete Bruno Vespa, la stessa persona che adesso si stupisce di queste cose. Vedete Bruno Vespa che nel 2018 diceva: ma siamo pazzi, ma gli americani sono andati a mettere i missili della NATO in Estonia, in Lettonia, ma questa è una follia, in Polonia non si può fare una cosa del genere con la Russia, non è possibile, questi prima o poi reagiranno. Questo era Bruno Vespa quando ragionava, quando non aveva il filtro dell'obbligo della CIA che gli dice di dire certe cose. Adesso è diventato addirittura lui guerrafondaio. Lo stesso Vespa diceva: sono pazzi gli americani ad aver circondato la Russia con i missili, prima o poi questi reagiranno. Guarda un po' che bello. Infatti questo clip che hai fatto vedere tu, io l'ho già preparato nel montaggio insieme a quella vecchia del 2018. Vedrai che effettone che fanno tutti e due uno di fianco all'altro.
Fantastico. Allora, adesso per la seconda parte del nostro titolo, palloni e cavallette. Perché cavallette? Perché chiaramente avete capito, si parla molto degli insetti, l'autorizzazione cibo degli insetti. Ma quest'oggi vorrei, come dire, sondare con Massimo delle delle controdeduzioni che mi sono arrivate per email da un nostro ascoltatore che ci segue il canale, quindi è uno che la pensa sostanzialmente come noi, ma che dal suo punto di vista si chiama Alessandro, è un tecnologo alimentare, laureato in scienze e tecnologie dell'alimentazione. Durante la sua carriera ha lavorato anche in un'azienda alimentare nel settore delle carni, apprezza il nostro approccio laico, perché avete capito che anche questo è un tema acchiappa clic, no? Se io adesso faccio un titolo vergogna gli insetti, tutti lì, no? Purtroppo sapete che ci sono anche queste cose, no? Quindi è un tema che acchiappa pubblico, però a me queste cose non piacciono e quindi vorrei appunto averlo, come ho già fatto in un video quando parlavamo delle larve, che hanno autorizzato anche le larve. Non ricordo di che specie, ma insomma avevo scritto appunto mangeremo le larve, però in quella occasione dissi anche che giusto rifiutare questo tipo di alimentazione e non c'è dubbio che ci siano delle opere manipolatorie anche in questo, però magari bisognerebbe avere lo stesso approccio critico anche in quello che già mangiamo, che non è proprio una meraviglia, diciamo la verità. Ecco, leggiamo allora alcune di queste contestazioni. Io le giro a Massimo e Massimo con la sua sapienza. Aspetta, risponde. Dimmi.
Solo per capire se ho capito, cioè tu hai espresso certe posizioni sul cibo e questo utente che ci segue ha criticato le tue posizioni?
No, ha apprezzato che io ho esposto la questione in maniera laica, cioè senza, diciamo, stracciarmi le vesti o comunque no, cose esagitate. Capito? Ok, quindi si è sentito di scrivere per questo. Allora, la prima cosa che dice, e qui so che subito scatenerà l'inferno: non è vero che l'Unione Europea promuove il consumo di insetti. Leggiamo, pronto Massimo? Allora, anzi, semmai addirittura è vero il contrario. Con il regolamento 2283 del 2015 sui cosiddetti novel foods, l'Unione Europea ha vietato la produzione e la vendita di insetti per alimentazione umana su tutto il territorio dell'Unione. Sulla base di questo divieto generale, l'Unione Europea sta ora autorizzando specifici prodotti a base di insetti di specifici produttori per utilizzi specifici. Le autorizzazioni vengono concesse solo a seguito di un parere positivo dell'EFSA, su questo permettici però chiaramente di nutrire quantomeno dei piccoli dubbi, che valuta il processo produttivo e la qualità del prodotto. Se fa come i noti prodotti, ovviamente stiamo freschi. Finora gli unici prodotti alimentari di origine entomologa autorizzati prima delle recenti autorizzazioni di cui si parla erano il colorante rosso cocciniglia E120, andate a vedere per quali prodotti si usa, e ovviamente il miele. Viceversa, l'Unione Europea sostiene con ingenti sussidi il settore zootecnico per la produzione di carne e promuove con campagne pubblicitarie il consumo di carne, nonostante l'OMS abbia dichiarato ufficialmente che il consumo di carne rossa e di carne processata favorisca lo sviluppo di tumori. Faccio presente che la stessa OMS, tanto ben considerata nelle recenti vicende, veniva denigrata e sbeffeggiata quando ha dichiarato cancerogeni i salumi. In ogni trasmissione televisiva, a qualunque ora del giorno e della notte, trovavi qualcuno che cuoceva salamelle come se fosse la festa dell'unità. Dico questo per dire che il comparto economico dei produttori di carne è molto potente a livello politico, quindi ci sarebbe la lobby della carne, ed è in crisi lenta e costante da diversi anni. Non mi stupirei affatto se montasse ora una campagna anti-insetti, magari con motivazioni di sicurezza alimentare o cultura enogastronomica. Massimo.
Ma con motivazioni di schifo puro, no? C'è bisogno di... fanno schifo gli insetti e basta. C'è un motivo per cui gli umani non li hanno mai mangiati nella vita. Tra l'altro, ho visto sul luogo comune qualcuno ha tirato fuori 5 o 6 citazioni della Bibbia che dicono: non mangerai mai ciò che striscia e ciò che ha più di 4 zampe. Cioè, la descrizione, una categoria di, come dire, di insetti che non mangerai mai, sta pure scritto nella Bibbia, non so perché, il motivo non lo so. Comunque, a parte questo, questa persona sposta il problema, non so se sia uno che la pensa come noi o no, ma su questa cosa sicuramente no, perché lui dice: non è vero che fino alle recenti autorizzazioni, allora ho capito, fino a ieri chi se ne frega, il problema è che le recenti autorizzazioni ci sono state, primo. Secondo, il problema vero è molto semplice: basta che l'etichetta riporti chiaramente quello che c'è scritto. È lì tutta la lotta che sta andando in corso. La lotta non è sul rifilarci o non rifilarci gli insetti, ma sul rifilarceli senza che ce ne accorgiamo. Perché se tu devi andare a cercare estratto proteico di bulinolo, quelle parole che la massaia non conosce, non lo sa che sta mangiando una farina di scarafaggi. Se tu scrivi farina di scarafaggio, se ti piace te ne do anche 7 in omaggio, che fa anche rima, va benissimo. Questo dovrebbe essere il problema. Quindi no, il problema non è chi vuole se li mangia, è come i vaccini, chi vuole se li faccia, purché chiariate nel loro caso bene quali sono i possibili effetti collaterali. Nel nostro caso, vuoi gli scarafaggi, mangiali, basta che ci sia scritto scarafaggi. Invece, che cosa nasconde tutto questo giochino di parole? Il fatto che sanno benissimo che se scrivono polvere di insetti non la compra nessuno, e quindi ci stanno pigliando per il culo con le etichette. La lì deve essere la battaglia. Chi abbiamo noi che ci difende come al solito a Bruxelles su queste cose? Nessuno. Evidentemente i lobbisti, gli stessi del Qatar, come quelli del Qatar che riescono a pagare e a rendere le relazioni sul Qatar addirittura favorevoli in cambio di soldi, evidentemente anche in questo caso i lobbisti stanno avendo un grande successo, perché dietro questa storia degli insetti si stanno muovendo miliardi con gli allevamenti intensivi che stanno creando in tutto il mondo, e evidentemente i nostri rappresentanti a Bruxelles si dimenticano di sollevare questo problema e accettano l'idea che le etichette siano ambigue. Basta fare un'etichetta chiara e precisa e ognuno sceglie quello che vuole. Questo è il concetto di libertà. È molto semplice. Dimmi esattamente cosa c'è, poi se voglio me ne compro anche 10. Magari mi piacciono anche. Ma scrivimelo bene, però. Quello è il problema.
Esatto, questo è un punto fondamentale di questa vicenda. Leggiamo il secondo punto. Insetti come strumento di globalizzazione. Alcuni filosofi... Sai che c'è una delle teorie è questa, no? Alcuni filosofi, il più noto dei quali è forse Diego Fusaro, sostengono che le élite promuovano il consumo di insetti per rendere i popoli tutti uguali e tutti più poveri. Il ragionamento avrebbe senso, dice Alessandro, se fosse dimostrato che gli insetti costituiscano una fonte proteica di natura inferiore rispetto alle altre proteine animali. Dato che da un punto di vista nutrizionale non è così, o comunque non c'è una differenza sostanziale, chi decide cosa è buono e cosa è cattivo? Conosco tanti italiani a cui fanno schifo le lumache, eppure vengono servite nei ristoranti stellati. A molti italiani fa schifo il pesce crudo, eppure troviamo sushi restaurante in ogni angolo delle città. E che dire dei formaggi ammuffiti tipo gorgonzola? Credete davvero che una larva di insetto sia tanto diversa da una lumaca o da una cozza? Gli studi di Consumer Science pubblicati finora sugli insetti edibili hanno dimostrato che c'è una nicchia di consumatori che consumerebbe volentieri i prodotti a base di insetti. E perché dovrebbe essere loro proibito? Infatti non è loro proibito, come diceva Massimo, deve essere chiaro però. Cioè, uno deve essere scritto a caratteri cubitali e non con quelle formuline idiote. Deve essere scritto farina, ma scritto grosso, cioè proprio gigantesco. Allora è una scelta cosciente, altrimenti è un inganno. Tra l'altro, parlare genericamente di insetti non ha senso, sarebbe come parlare genericamente di vegetali, ma così come i pomodori sono diversi dai cavolfiori, una zuppa di lenticchie è diversa da un piatto di insalata, allo stesso modo una larva è diversa da un grillo adulto e una farina è diversa da un insetto intero. Inoltre sta passando l'idea che i produttori vogliano inserire, ecco arriva al punto che dicevamo, vogliano inserire di soppiatto nelle ricette per fregare in qualche modo i consumatori. In realtà finora tutti i prodotti sperimentali a base di insetti sono stati confezionati in modo da evidenziare il più possibile con disegni e con nomi accattivanti la presenza degli insetti, proprio perché il target dei consumatori vede negli insetti un elemento di curiosità o divertimento. Insomma, ovviamente non piacciono a tutti, ma il mondo è bello perché è vario.
Sì, purché il mondo possa scegliere, appunto, torniamo al discorso di prima. Cioè, quello che dà fastidio è venire ingannato. A me romperebbe profondamente le scatole scoprire che ho mangiato un piatto di pasta fatta con farina di insetti, per esempio. Non so neanche se sia possibile, ma dico per dire. Cioè, io voglio saperlo. È tutto lì il problema, non c'è nient'altro. Rispetto alla teoria del rendere più com'era più poveri o ecco, non penso che ci sia bisogno di ricorrere agli insetti. Ci pensa già la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale a rendere tutti poveri abbastanza, quindi non hanno bisogno di andare su strumenti così sofisticati, secondo me.
Terzo tema è quello della salute. Gli insetti possono causare allergie e sono pericolosi per la salute. Vediamo cosa ci dice Alessandro. Che siano dei potenziali allergeni è verissimo. Tuttavia, non ci sono dati che facciano pensare che gli insetti siano più allergenici di altri alimenti. Gli alimenti che causano allergie sono tantissimi, diverse decine. Tuttavia, il regolamento europeo del 2011 obbliga i produttori a segnalare in etichetta la presenza solo di alcuni di questi, tra cui ci sono le farine contenenti glutine, latticine, uova, pesce, frutta secca, solfiti e senape. Tutti questi allergeni hanno l'obbligo di dichiarazione. Conosco una persona allergica alle melanzane che al ristorante si porta sempre un antistaminico e un cortisonico perché delle melanzane non è obbligatorio segnalare la presenza. Qualora risultasse che gli insetti siano particolarmente allergenici, basterebbe inserirli nella lista del suddetto regolamento, fermo restando l'obbligo di elencare in etichetta tutti gli ingredienti che compongono la ricetta. Per quanto riguarda invece il rischio microbiologico, tutti i prodotti alimentari per il consumo umano sono soggetti alle stesse regole, agli stessi controlli da parte degli organi di vigilanza. Non c'è motivo di ritenere un prodotto, ma è proprio perché questi organi di vigilanza che forse non funzionano, che io non mi fido. Infatti io mi sono sempre chiesto, Massimo, cioè chi è che controlla al di là del caso degli insetti, no? Cioè io leggo un'etichetta e mi dice in questo, io vado spesso a vedere quanti zuccheri ci sono, cioè se vedo che sono una cosa di 100 grammi, 60 sono zuccheri, vedo di evitarla ovviamente. Però chi mi dice che esattamente ci sono, cioè chi è che controlla la dichiarazione del produttore che in quella confezione le cose stanno veramente così? È tutto un rapporto, cioè tutta la vita si basa sulla fede, se ben ci pensi, no? È una fede, io ci credo, ma chi è che ne controlleranno a campione, come fanno?
Sì, credo che sia così, cioè la teoria, anche perché non puoi fare altrimenti, è che tu produttore dichiari quello che c'è dentro. Tu lo sai e quindi devi essere preciso. Io, autorità di controllo, se ti becco ti castagno. Ecco, questo dovrebbe essere. Il problema è che poi l'autorità di controllo si compra molto facilmente, ovviamente, no? Se ci sono i soldi, come dire, per comprare, torniamo sempre lì. Se ci sono i soldi per comprare una bella parolina sul Qatar, vuoi che non ci siano i soldi per comprare o per far tacere una bella parolina sull'introduzione degli insetti nel cibo? E questo è il problema, è sempre quello. La corruzione, tra l'altro dicevo prima dell'Ucraina, ma non è che da noi stiamo molto meglio, sia chiaro. Il problema sono le lobby. Le lobby dovrebbero essere proibite in America e in Italia, perché c'è questa idea che è giusto che la lobby abbia il diritto di parlare purché risponda alle leggi severe, eccetera, eccetera. Dopodiché le leggi severe sappiamo tutti che vengono aggirate e le lobby fanno quello che vogliono. D'altronde, se tu... Che cos'è un lobbista? È uno che ti convince, con le buone, diciamo, a fare una certa, a votare una certa legge che favorisce l'industria che ti sta pagando lo stipendio. Questo è il mestiere del lobbista. Cioè, io produco i mouse e voglio che i mouse siano fatti con un materiale particolare che uso io, che non ha nessun altro. Pago un lobbista che va a Bruxelles oppure a Washington per convincere i deputati a votare una legge che autorizza questo materiale particolare, gli dirà che è buonissimo, eccetera. Come li convince, secondo voi? Con dei bei ragionamenti o con dei bei soldini? Cioè, parliamoci chiaro, lobbismo equivale a corruzione. Non c'è una zona pulita, perché non ci sono altri modi di convincere una persona. Se una cosa è buona di suo, non hai bisogno del lobbista che te la spieghi. Per avere l'aria pulita, non c'è la lobby dell'aria pulita, perché non c'è bisogno di spiegare a un parlamentare che vogliamo l'aria pulita, lo sappiamo ed è ovvio. E quando tu in quell'aria vuoi metterci qualcosa di sporco e vuoi farlo sembrare pulito, che devi comprarti il voto in Parlamento. E i lobbisti servono a questo. Secondo me, abolendo, proibendole, proibendo, ma mettendo in galera chiunque provasse ad avvicinare un parlamentare a Bruxelles oppure a Washington per convincerlo di una certa, a votare una certa legge, dovrebbe andare direttamente in galera per tentata corruzione. Vedi che di colpo i parlamentari, quando devono decidere sulla storia degli insetti, non hanno più la mazzetta da una parte e il grido di aiuto dei suoi elettori dall'altra. Hanno solo il grido di aiuto degli elettori, la mazzetta non c'è più. Secondo me molte cose cambierebbero.
E infine l'ultimo tema è quello della tradizione. Gli insetti non fanno parte, quello dicevi tu prima Massimo, non fanno parte della nostra tradizione. Detta così sembra un'ovvietà, definire cosa sia tradizionale, dice Alessandro, è molto più complesso. Tutti gli antropologi sanno che ogni popolo in ogni epoca sceglie dal proprio passato cosa è tradizionale e cosa non lo è. Per noi italiani la carne di orso e la carne di pavone non sono tradizionali, eppure venivano largamente consumate sulle nostre tavole in passato. Viceversa, è considerato tradizionale un piatto di pasta al pomodoro, sapendo benissimo che la pasta secca è stata importata in Italia dagli arabi e il pomodoro è una pianta di origine americana. Analogamente, è considerata tradizionale la pasta alla carbonara, nonostante tale ricetta non sia menzionata in nessun ricettario antecedente le due guerre mondiali, diversamente dalla matriciana, che è attestata da secoli. Stesso discorso per i tortellini alla panna, che esistono solo da quando esistono gli autogrill, e per i frollini da prima colazione, che esistono solo da quando esiste la Barilla. L'Italia è il primo produttore mondiale di kiwi, eppure nessuno in Italia sapeva cosa fosse un kiwi prima del 1850. Perché difendiamo la nostra tradizione quando parliamo di insetti e non lo facciamo quando parliamo di sushi? Forse possiamo dire che la cultura gastronomica, e non solo gastronomica italiana, è talmente ricca perché il vero elemento tradizionale italiano è quello di importare usi e costumi stranieri e farli nostri. Le patate, di origine americana, sono state considerate per secoli cibo destinato ai maiali. Solamente con le carestie alimentari del XVIII secolo gli europei hanno iniziato a mangiare il cibo dei maiali, a proposito di globalizzazione. Oggi nessuno protesta davanti a un piatto di gnocchi o di patate al forno.
Ma questo qui intanto fa un gran casino fra il luogo in cui origina un prodotto e chi lo consuma. A parte che ha detto una frase: l'Italia è il maggiore produttore mondiale di kiwi. Io questo veramente mi giunge nuovo. Diamogliela per buona, per figlio, ma veramente non ho mai visto piantagioni di kiwi. L'Italia l'ho viaggiata abbastanza nella mia vita, non ho mai visto una piantagione di kiwi neanche a pagarla, ma va bene. Ma a parte quello, chi se ne frega che cos'è tradizione e che cosa non è? Se uno vuole non essere tradizionale, non lo è. Se vuole esserlo, lo è, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Cioè, torniamo al discorso iniziale. Cavoli, ognuno sarà libero di scegliere di mangiare quello che vuole. Quindi, anche se non è tradizione, a me cosa te ne frega? A te piace il sushi, per esempio, che non è tradizione italiana. A me fa vomitare. Se io mangio il pesce crudo, sto male per 3 giorni. Io non lo mangio, fine. Non è che caccio o chiudo tutti i ristoranti giapponesi che ci sono in Italia. Non ci vado e vado a mangiarmi una pizza, per esempio. È la libera scelta il problema. Però, ripeto, per poter esercitare una libera scelta mi devi dare le informazioni giuste. Tutto qua.
Invece, rimanendo in tema ambientale, ovviamente, come dire... ringraziamo comunque Alessandro di queste riflessioni, però il punto fondamentale è uno, che non ci fidiamo degli organi di vigilanza né per gli alimenti di questi né tantomeno quelli. Seconda cosa, non c'è la chiarezza, cioè è evidente che se io vedo Cecchi Paone in televisione che mi mangia un piatto di pasta con gli insetti, considerando il personaggio Cecchi Paone e quindi
fatto
il suo curriculum, non posso pensare bene in analogia e su questa, soprattutto è sospetta questa spinta, cioè questa spinta come la storia della CO2, cioè ho visto, non c'è quasi una confezione che adesso non tiri fuori questa storia della CO2. Un paio di scarpe ho visto di una nota marca, c'è scritto a caratteri cubitali del carbonio, che è la lotta per arrivare al carbonio zero. C'è tutta questa roba qui, che ci sono scienziati che la smentiscono categoricamente sulla infondatezza scientifica, eppure sulla base di questa presunta teoria si stanno introducendo dei cambiamenti, e questo, cioè l'aspetto manipolatorio che è una spia che anche dietro la spinta agli insetti, che come dice in sé per sé, se uno se li vuole mangiare se li mangi, se è una scelta libera, il problema è che non sarà riconoscibile, perché nessuno andrà a vedere scritto in piccolo che cosa, anche se c'è il disegnino uno non ci fa caso, deve essere scritto grosso se sei in buona fede, se non lo fai non sei in buona, dico chi lo produce ovviamente, quindi è questo Massimo che va sottolineato, cioè che questo aspetto degli insetti fa parte di un complesso comunque di azioni che sono simultanee e che vanno verso una determinata direzione.
Beh, la potenza dei media e dei manipolatori come questo. Cecchi Paone, scusami, ha mangiato insetti in televisione.
Sì, non l'avevamo fatto vedere, mi pare che l'avevamo fatto vedere in una puntata con te qualche settimana
non
fa.
Non mi ricordo più.
Sì.
Avrei avuto doppio motivo per vomitare in quel caso, per fortuna non l'ho visto. No?
Ha mangiato un piatto di pasta, credo, fatta con farina di insetti. Una cosa,
ecco, la domanda vera è perché Cecchi Paone va in televisione a promuovere gli insetti? Cioè, si sveglia un mattino e dice: cacchio, sono talmente buoni che devo farlo sapere al mondo, perché ho scoperto questa cosa e non posso tenerla solo per me. Perché va in televisione a fare una sceneggiata del genere? Perché qualcuno evidentemente lo paga. Perché nessuno si sveglia un mattino e va in TV a dire: oh ragazzi, oh, sono scarafaggio, che roba. Cioè, nessuno fa così. Quindi evidentemente è pagato. Quindi c'è dietro, ripeto, una quantità di soldi che si muovono enormi, che hanno deciso che questo è il nuovo mercato da aprire. E torno al discorso di prima, la cosa preoccupante è che se ci sono così tanti soldi è ovvio che con le lobby a Bruxelles fanno quello che vogliono, e quindi se passerà, e passerà vedrete, la legge che permette di non mettere in chiaro la scritta insetti, sicuramente lo dovremo al fatto che esistono le lobby che hanno comprato anche i parlamentari.
Poi che esista anche la lobby delle carni, questo ci sta ovviamente, cioè nel senso che, e che anche mangiare carne non sia proprio un colpo di salute, cioè una cosa ottimale, soprattutto quella industriale, ma questo aprirebbe delle riflessioni che abbiamo fatto da anni, cioè, quando non si parlava di Covid, cose così, no? Le diatribe erano tra vegani, mi ricordo, no? Quante polemiche tra medici che sostenevano il veganesimo, altri no, insomma, c'erano tifoserie anche qui, e quindi che esistano poi anche altre lobby non c'è, o che anche bisognerebbe guardare l'attuale alimentazione, quante porcherie contenga, su questo non c'è dubbio ovviamente. Allora, in rapida sequenza, Massimo, mi ha colpito qualche giorno fa all'AGI, ha parlato il relatore della direttiva della casa, CAF, eurodeputato dei Verdi, insomma un ecologista spinto, che dice sulla revisione della direttiva, stiamo parlando sostanzialmente dell'obbligo che verrà fuori di ristrutturare le case al di fuori dei centri storici, insomma le seconde case pare siano esentate, però per gran parte ci sarà questo obbligo, a quanto pare poi lo Stato deciderà come farlo applicare, la direttiva però quando sarà approvata questo prevede. E dice il relatore: sulla revisione della direttiva per l'efficientamento c'è stata molta disinformazione, io voglio rassicurare gli italiani, nessuno sarà costretto a lasciare la propria casa o a venderla, ma perché qualcuno, cioè, ma ti rendi, cioè perché devi smentire una cosa che quindi era, come dire, c'era anche questa possibilità, cioè che uno dovrebbe lasciare la sua casa perché non la ristruttura. Ma il problema, senti come la mette, gli viene chiesto: ma chi non può permettersi di pagare le bollette può permettersi di fare le ristrutturazioni? Ah, ma per questo ci sono i fondi europei. La Commissione, nella sua proposta, prevede 150 miliardi di euro, ma le fonti sono diverse: Recovery, l'Italia, il PNRR, il Fondo per la Transizione Giusta, il Fondo Sociale per il Clima. Parliamo di investimenti che si ripagano con le bollette meno gravose, e l'Europa vuole sostenere questi investimenti. Ogni paese dovrebbe cambiare la classificazione delle performance energetiche in modo che il 15% degli edifici peggiori siano nella classe G. A quanto pare le ultime versioni della direttiva addirittura l'hanno alzata ancora, quindi deve essere, credo, almeno E. Quindi lui la mette in un modo che dice: nessuno, insomma, dovrà andare via dalle sue case. E chi non ha i soldi, beh, se li ripaga con le bollette, l'intervento, in più ci sono i fondi, ma certo non copriranno mai. Pensa appunto a chi viene considerato nella categoria più bassa, come fanno a pagare queste ristrutturazioni? E quindi, se non ristrutturi, che cosa succede? Qual è la pena?
No, ma poi soprattutto questo ragionamento cretino di pensare che non lo paghi tu. Ah, ci sono i fondi. Ho capito, ci sono i fondi, ma i fondi sono un prestito. Il prestito va ripagato. E con che cosa lo ripari se, con ripaghi se non con i soldi delle tasse dei cittadini? Quindi te li paghi comunque tu. È come quando la Lorenzin promuoveva il vaccino e diceva: in fondo sono gratis, cioè non costano niente, ve la diamo gratuitamente. Grazie, ma noi Stato alla Pfizer lo paghiamo il vaccino. E dove li prende lo Stato i soldi per pagare il vaccino? Purtroppo non si possono più stampare una volta i soldi, li prende dalle nostre tasche, quindi lo paghiamo comunque noi. Questo qui è veramente una persona in malafede, uno che fa ragionare: ah, ma tanto ci sono i fondi europei. Mica ci sono nel senso che sono delle arance che le stacchi e te le mangi e nessuno ti dice niente. Ci sono, ma li devi pagare. Quindi è il solito giochino del debito, del prestito. Che poi ti lega. Pensate solo una cosa, Fabio, dimmi una cosa. Se l'Italia non fosse mai entrata nell'Europa, se fossimo un paese fuori dall'Europa, con le nostre leggi, a parte i soldi, a parte la stampa dei soldi, ma le nostre leggi, la nostra indipendenza, la neutralità, eccetera, eccetera. Secondo te, a qualche parlamentare italiano sarebbe mai venuto in mente di fare una legge per la quale bisogna ristrutturare le case e portarle a livello termico, tutte queste cose qua? Ma chi è che in Italia si fa venire in mente una cosa del genere? Sapendo appunto la tipologia di case che abbiamo in Italia. Cioè, io vivo in un paesino, qui c'è la parte della Marina che è relativamente moderna. La parte antica è una roba che... Cioè, cosa vai a toccare lì? Non puoi toccare niente. Lì vai avanti con i muri di pietra, con le stufe e va bene così. Mezza Italia è così. A noi non sarebbe mai venuto in mente, però sfortunatamente siamo nell'Europa e dobbiamo fare quello che ci dicono loro. Pensa come staremmo meglio veramente se
Ma
potessimo.
infatti il punto centrale secondo me è questo, cioè che quello è stato l'inizio della fine,
Cioè,
cioè
perché
entrare.
queste teste di pesce da Bruxelles devono venire a dirmi a
Ma
me
infatti è
cosa devo fare?
insopportabile, cioè se ci deve essere un corrotto, lo voglio vicino a me, lo voglio italiano, voglio un corrotto italiano, non voglio
Voglio il corrotto nostrano, scusa.
che dall'alto dei parrucconi. Come i famosi parrucconi della UEFA, ti ricordi quando si parlava di parrucconi decidano su delle cose senza essere stati, tra l'altro, eletti da nessuno, perché i commissari, l'organo, la commissione, non c'è un rapporto diretto, non è che tu le leggi, ma tanto no, per come sono ingannevoli le elezioni non cambierebbe nulla, anche se le leggessimo noi. Comunque sia, non c'è alcun rapporto con i popoli, eppure questi decidono. Ho letto l'altro giorno la von der Leyen, dice: mandiamo 500, non so quanto ha mandato di aiuto, 500 milioni, non so se era, ora non ricordo la cifra, insomma, una cifra cospicua all'Ucraina, così lo decide lei. La banca centrale, quello che sta combinando, ma la banca centrale che continua a aumentare i tassi in un momento del genere, siamo già arrivati al 3, dice: la prossima volta li aumentiamo ancora. E le rate dei mutui raddoppiano, dei prestiti uguali per combattere l'inflazione. Intanto, però, alle famiglie raddoppiano dei nuovi mutui, ad esempio le rate. Cioè, questo così dalla banca centrale dice: oggi i tassi così e li aumentiamo e via.
per combattere l'inflazione che viene creata dal fatto che loro stampano moneta.
È bravo.
Cioè, voglio
Esatto.
dire, è tutto un
Anche perché
giochino,
poi
no?
quando devono, come dire, darti soldi nel PNRR, in parte, gran parte anche a strozzo, che ti no, tengono lì ancora più legato a loro, o per mandare gli aiuti, questi soldi da dove arrivano? Li creeranno loro, presumo. Quindi per quello che vogliono, vedi come li creano bene. E quello però dell'Unione Europea è un'altra cosa che è andata in cavalleria, secondo me contraria anche quella alla Costituzione, perché la Costituzione parla di non di cedere sovranità, ma tu limitare le tue sovranità, potevi, ma non cederle. Cioè tu hai ceduto la sovranità monetaria, ad esempio, stai cedendo quella sanitaria, per non parlare insomma di tutto il resto. Quindi anche qui siamo totalmente fuori da quello che prevede la Costituzione. Un flash poi per chiudere, Massimo, abbiamo fatto, ti ricordi, non credo tu l'abbia dimenticata, la puntata con gli avvocati che ci raccontarono dei documenti dell'AIFA mancanti. C'è stata l'udienza, non si è presentata né l'Avvocatura di Stato e neanche la stessa AIFA, ma il TAR ha respinto la richiesta, di sospensione dell'autorizzazione dei noti prodotti con, a quanto pare, insomma, dei cavilli legali. Quindi, nonostante non si sono presentati, il ricorso è stato respinto. Ecco, come forse tu avevi in poche parole sintetizzato in quell'occasione.
Beh, ma è chiaro, non puoi cambiare una cosa del genere usando le stesse leggi che li hanno protetti. Cioè, le leggi sono state fatte apposta per permettere a questa gente di imporre sul mercato tutti i farmaci che vogliono, fingendo di garantirti per la loro sicurezza. Nel momento in cui tu vai a svelare un trucco del genere, non puoi usare la legge stessa che gli ha permesso di farlo. E quindi è chiaro che la legge starà dall'altra parte, era
Certo.
prevedibile, certo.
Massimo, grazie davvero, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo sabato prossimo.
Ciao a tutti, grazie.